Si je cauchemarde, je suis éteinte psychologiquement plutôt, fatiguée moralement.
Le plus on expérimente la peur, le mieux on est préparé contre des stimuli effrayants et menaçants pendant qu'on est éveillé.
Sicuramente le esperienze diurne condizionano il nostro sonno, però il sogno poi intraprende delle strade autonome, di cui una delle caratteristiche è la bizzarria.
Che cos'è un brutto sogno? Qual è la sua funzione? E soprattutto, possiamo eliminarlo? Sin dai tempi più remoti l'umanità ha provato a dare una risposta a queste domande. Per la mitologia, quello che comunemente chiamiamo incubo e che in realtà è qualcosa di ben più complesso, era un essere demoniaco che opprimeva le persone nel sonno. Il primo a trattare l'argomento da un punto di vista scientifico è stato Sigmund Freud, fondatore della psicanalisi. Oggi, grazie a studi oggettivi della moderna scienza del sonno e della neurobiologia, sappiamo che tutti sogniamo e tutti, più o meno sporadicamente, proviamo delle emozioni negative durante il sonno. Ma la domanda resta: perché? In questa nuova puntata del Giardino di Albert vi presenteremo una recente ricerca dell'Università di Ginevra, secondo cui il sogno negativo a intensità moderata è una sorta di palestra che ci permette di meglio affrontare le nostre paure nella vita reale. Scopriremo inoltre che quello che nel gergo comune definiamo incubo non è altro che una delle molte varianti di sogno negativo. A spiegarci cosa distingue l'incubo dal sogno terrifico e ancora dal più comune brutto sogno sarà il neurologo Mauro Manconi, che dirige una delle eccellenze del nostro territorio in quest'ambito, il Centro di Medicina del Sonno del Neurocentro della Svizzera Italiana. Scopriremo anche cosa significa convivere con un disturbo da sogni terrifici ricorrenti, raccontandovi il caso di Michelle, giovane vallesana che da poco ha iniziato una terapia per diminuire l'intensità delle emozioni negative provate durante la notte.
Au début, je pensais que tout le monde faisait des cauchemars, c'était pas grave. Puis quand j'ai constaté avec une amie,
credevo che tutti facessero incubi. Non pensavo fosse una cosa grave. Un'amica mi ha fatto notare che quando le dicevo di non stare bene, era perché la notte precedente avevo fatto dei brutti sogni. In quel momento mi sono detta: "Ah, deve esserci qualcosa che accade durante i miei sogni che fa sì che di giorno io mi senta così male." Ci farò caso, mi sono detta, e da quando ho iniziato a farci attenzione, mi sono resa conto che facevo degli incubi terribili.
Quando ho cominciato a essere attentiva ai miei cauchemars, ho cominciato a comprendere che facevo veramente dei terribili cauchemars.
Michelle, 31 anni, soffre di sogni terrifici ricorrenti. Un disturbo del sonno che si stima colpisca meno del 5% della popolazione adulta e che può avere anche ripercussioni sulla vita quotidiana.
Je distingue très mal le cauchemar de la réalité.
Faccio fatica a distinguere il sogno dalla realtà. Mi è capitato di sognare la morte del padre di un'amica. Sono stata al suo funerale. Al centro commerciale mi è capitato di incrociarlo e gli sono andata incontro perché ero sicura fosse morto davvero. Mi è capitato di prendermela con i miei colleghi che in sogno mi avevano aggredita, maltrattata. Il giorno dopo ero furiosa con loro, nonostante non mi avessero fatto nulla. Quando faccio degli incubi particolarmente violenti, mi è capitato di sognare di essere testimone di un incesto o di un genocidio, non sto bene durante il giorno. Ci sono quelle immagini che ritornano. Non è una gran cosa. Nel quotidiano si è spesso angosciati. Oltre a non sapere esattamente ciò che abbiamo sognato e ciò che non abbiamo sognato, si può arrivare persino a chiedersi se questi pensieri non facciano davvero parte della nostra personalità. Nella vita di tutti i giorni, tutto ciò non è sempre facile da gestire. Faccio fatica ad andare a letto. Ogni volta è una lotteria. Mi dico: chissà cosa sognerò stanotte. Sarà un sogno? Un incubo? Di giorno sono sempre molto stanca, ma non posso dormire, perché so che se dormo al pomeriggio faccio degli incubi. È faticoso.
Non, è pénible.
Sogni angoscianti ricorrenti possono mascherare patologie psichiatriche ben più serie. Non è però il caso di Michelle, che si è rivolta a un esperto per trovare un rimedio.
Volevo avere a disposizione gli strumenti per diminuire la frequenza degli incubi e renderli meno intensi, meno violenti. Il mio medico mi ha proposto di andare a Ginevra al centro di medicina del sonno dell'ospedale universitario. Ora devo prendere nota di tutti i miei incubi. Dopodiché devo sceglierne uno a settimana e cercare di visualizzarlo durante il giorno, di riviverlo, modificandolo. Ad esempio, recentemente ho lavorato su un incubo in cui incontro una donna per strada, inseguita da un uomo. Io finisco per innamorarmi di quest'uomo che decide di segregarmi in una casetta su un albero, chiude le finestre, mi minaccia con un coltello. Fuori, imperversa un temporale, sento la pioggia. Nella terapia ripercorro la stessa scena, immaginando però uno scenario positivo. Ad esempio, invece di piovere, c'è il sole. Quando incontro questa donna, mi immagino di parlare con lei e di rientrare a casa accompagnata da qualcuno. E proprio questa notte ho rifatto lo stesso incubo, ma qualcuno è arrivato da me, qualcuno era presente. E questo ha trasformato l'incubo in qualcosa di positivo.
Ha trasformato il cauchemar in qualcosa di positivo.
La terapia per immaginazione ripetitiva è uno dei rimedi contro il disturbo da sogni terrifici e consiste nel trasformare uno scenario negativo in positivo, immaginandolo appunto per 10-15 minuti al giorno. Dopo 2 settimane, rivelano alcuni studi fatti sui pazienti, è già possibile vedere dei risultati. Ma quando la presenza di emozioni negative nel sonno diventa patologica? Quando è necessario intervenire? E perché è importante distinguere il sogno terrifico dall'incubo? Ne parliamo con Mauro Manconi, neurologo, professore a Berna e all'Università della Svizzera Italiana e responsabile del Centro di Medicina del Sonno del Neurocentro della Svizzera Italiana.
Se vogliamo capire questa distinzione, è bene ricordare che noi abbiamo due sogni, svolgiamo due sogni profondamente diversi durante la notte. Uno è un sonno chiamato non-REM, non-REM significa senza movimenti oculari, in cui è un sonno profondo, in cui gran parte del metabolismo rallenta e il cervello, tra virgolette, diciamo, si riposa. E poi abbiamo, all'interno di questo ciclo di 90 minuti, la seconda parte occupata da un sonno strano, chiamato in passato anche sonno paradosso. Perché paradosso? Perché anche se dormiamo, in realtà abbiamo una forte attività cerebrale e una forte attività che si associa alla dinamica del sogno, cioè noi sogniamo in questo sonno diverso che è chiamato sonno REM. Questo ciclo, che è fatto da due sogni, si ripete 4-5 volte nella notte fino a un totale di circa 7-8 ore di sonno. Quindi è importante sapere che esistono due sogni diversi e che in uno in genere sogniamo, che è il sonno REM, e nell'altro invece in genere tendiamo a non sognare. Perché ho fatto quella premessa? Perché l'incubo in realtà avviene nel momento in cui non sogniamo, non REM, mentre il sogno terrifico, il sogno sgradevole, o quello che gli americani chiamano nightmare, e da qui deriva l'equivoco che ora vi dirò, avviene nel sonno REM, cioè mentre sogniamo. Sono due disturbi diversi. A livello gergale, nella popolazione comune, noi indichiamo un brutto sogno con la parola incubo. Questo in realtà è accettato comunemente, ho fatto un incubo, vuol dire ho fatto un brutto sogno, ma in termini medici non è del tutto corretto. La parola incubo, in termini medici, significa un evento improvviso che ci risveglia nel cuore della notte, in genere nella prima parte, nelle prime 2 ore, in cui il paziente si sveglia all'improvviso sudato, tachicardico, con paura, talvolta paura intensa anche di morire, in preda ad uno stato di panico, dal quale si riaddormenta facilmente dopo poco tempo e rientra nel suo sonno. Questo è una sorta di attacco di panico notturno e in quel momento, se noi chiediamo a quella persona cosa stai sognando, nell'80% dei casi ci dirà niente, oppure vedrà una singola immagine, tipo un animale, un ragno o qualche cosa di sgradevole, ma non riesce ad raccontare un resoconto, noi chiamiamo un contenuto onirico, cioè il racconto di un sogno, perché avviene nel sonno non REM. Tanto è vero questo che la parola incubo etimologicamente significa incubus, dentro il cubo, cioè io mi sento quasi in una situazione claustrofobica di panico, compresso, e sviluppo questa manifestazione intensa di timore, ma in realtà non riesco a collegarla ad un sogno vero e proprio. Dall'altro lato invece abbiamo il sogno terrifico. Il sogno terrifico si sviluppa in maniera diversa, per via del fatto che innanzitutto emerge dal sonno REM, cioè mentre sogniamo. In secondo luogo tende ad emergere nella seconda parte di notte, dove è più prominente il sonno REM. Inoltre è scarsamente associato dai fenomeni che noi chiamiamo vegetativi, tachicardia, sudore, eccetera, ma è associato invece a una emozione negativa, che non è proprio un panico, un'emozione negativa di aver fatto un brutto sogno. Ma soprattutto quando io chiedo a quel paziente cosa è successo, lui è in grado di raccontarmi per filo e per segno il sogno che ha vissuto, la storia e il fatto che e quali sono gli aspetti che lo hanno negativamente colpito. Chi soffre di sogni terrifici, è raro che al mattino dice «Ah, questa notte ho fatto un brutto sogno», si sveglia durante il sogno, interrompe il suo sonno e pertanto matura una serie di negatività nei confronti del sonno, spesso ha paura di andare a dormire per non rifare quel sogno lì e quindi ha un impatto ben preciso. Esiste tutta una gamma però di sogni negativi, sino anche quello che lei al mattino si sveglia serenamente e dice «ho fatto un brutto sogno». E questo però ha un impatto sulla qualità di vita scarso in lei. Oppure una gamma di qualità intermedie, cioè vale a dire altri sogni che possono disturbare ma che non sono necessariamente con un contenuto così elevatamente terrifico. Faccio un esempio, altri sono il sogno epico, è un'altra cosa che disturba il paziente. Che cos'è il sogno epico? Sono sogni lunghissimi che il paziente riferisce come estenuanti, che si entra in un circolo nel quale il sogno propone una storia molto lunga, estenuante, quasi senza uscita, quasi con un'enfasi di arrivare al dunque senza arrivarci, e il paziente quasi si sveglia stanco di aver fatto questo sogno.
Che si parli di incubo, sogno terrifico, di un semplice brutto sogno, quindi di un sogno sgradevole che però non interrompe il nostro sonno, a tutti capita almeno sporadicamente di provare esperienze simili. In che situazioni è necessario farsi visitare da un medico e quando invece si tratta di una normale attività onirica? Ancora Mauro Manconi.
Teniamo presente che innanzitutto un sogno negativo di per sé con un contenuto onirico negativo non è una malattia. Lo diventa quando il sogno è ricorrente e ha delle ripercussioni negative sulla persona che ce l'ha, sulla sua qualità di vita. Il contenuto onirico è molto variabile da soggetto a soggetto, certo che in certi soggetti si ha la tendenza ad avere questa negatività. Chi sono questi? Sono soggetti predisposti, non sappiamo perché, forse geneticamente, teniamo presente che il sogno terrifico è più frequente fra i gemelli monozigoti, quindi ci dice che c'è forse una predisposizione genetica. È frequente nei bambini, quindi in certe fasce d'età, soprattutto quella scolare o prescolare, dai 3 ai 6 anni, ed è più frequente in pazienti psichiatrici o con pazienti con depressione. In generale, nella più parte dei casi, si associa a un evento ben preciso. In questo evento ben preciso io posso avere nel mese dopo di aver avuto questo evento, che in genere è un evento traumatico non indifferente, cioè non una banalità, spesso un incidente grave o un lutto, una specie o un'altra esperienza diciamo altamente negativa, in quel mese è abbastanza fisiologico che io abbia dei sogni brutti o che abbia un malessere di giorno. Si tratta del cosiddetto disturbo acuto da stress, che è un fenomeno che l'organismo attua per rispondere a certi eventi. Quando questo si protrae, cioè dopo un mese, si inizia a parlare di disturbo post-traumatico da stress. Questo, fra le sue manifestazioni, è anche il sogno terrifico. Quindi, quando è che noi dobbiamo farci vedere? Quando il sogno dista di più di 1 o 3 mesi dall'evento drammatico che è avvenuto, Quando è ricorrente, cioè vale a dire che si propone per più di 3-4 volte al mese, quando ci porta dei risvegli e degli elementi conseguenze negative verso la nostra qualità di vita e se il soggetto sente di star sviluppando un timore a riaddormentarsi e inizia ad avere delle negatività verso il letto, il sonno e la stanza da letto in generale. Quindi quando c'è un impatto e una ricorrenza. Se non dovesse esserci invece un evento traumatico, è una ragione in più per potersi far visitare. Perché? Perché attraverso degli esami specifici e in particolare la cosiddetta videopolisonnografia, cioè che è l'esame principe che ci consente di fare la diagnosi dei disturbi del sonno, il paziente dorme da noi in una stanza di registrazione e in quel contesto noi cerchiamo di capire e di fare la cosiddetta diagnosi differenziale. Cosa vuol dire? Di capire se quello è veramente un sogno terrifico o è qualche cos'altro. E quello è il primo passo, perché alcune volte quello che viene raccontato come un brutto sogno magari può essere qualcosa di diverso. Esistono tanti disturbi del sonno e questi vanno differenziati dall'aspetto del sogno terrifico. Uno ne abbiamo visto prima, è quello gergalmente chiamato incubo, o comunque si chiama terrore notturno, più correttamente, che assomiglia a un attacco di panico, e che se vogliamo è il corrispettivo, ad esempio, del pavor notturno del bambino, che è molto frequente, causa molto stress alla famiglia, può avvenire anche ogni notte e quasi sempre non si collega ad un sogno proprio perché avviene nel sonno non REM. E tenendo presente anche che il sogno terrifico è particolarmente frequente nel bambino in quella fascia di età, lei capisce che discriminare l'uno dall'altro può essere importante.
Il sogno è un mondo che sta al di fuori delle regole della razionalità e dei nostri schemi cognitivi, un mondo illogico e spesso stravagante. Seppur ancora molto resti da scoprire sui suoi meccanismi, oggi, grazie alle moderne macchine, è possibile ottenere risposte importanti sul funzionamento del nostro cervello mentre sogniamo. A Ginevra, un team di ricercatori universitari, in collaborazione con l'ospedale universitario della città e con l'Università del Wisconsin, è riuscito a rispondere alla seguente domanda: a cosa servono i brutti sogni? Per farlo sono partiti da una nota teoria neuroscientifica, secondo cui i sogni negativi hanno una funzione di regolazione delle emozioni. In altre parole, la paura nel sonno, se a intensità moderata, ci permette di affrontare meglio la paura nella vita reale. Lampros Perogamros, psichiatra e ricercatore.
Ci sono pochi studi sperimentali in quest'ambito. Il mio studio è probabilmente il primo che sostiene un certo ruolo del sogno a livello emozionale. Ci siamo basati sulle ipotesi teoriche secondo cui durante il sogno simuliamo situazioni minaccianti, stimoli spaventosi, per essere meglio allenati a rispondere a questi stimoli in stato di veglia.
Pour qu'on soit mieux entraîné vis-à-vis de ces stimuli pendant la veille.
L'esperimento si suddivide in due fasi.
Donc la première phase consiste à chercher les correlats neuronaux.
Nella prima fase abbiamo cercato i correlati neuronali della paura nel sonno, ovvero abbiamo cercato di capire quali regioni del cervello si attivano mentre proviamo delle sensazioni di paura quando dormiamo. Per farlo abbiamo domandato a dei partecipanti sani di indossare un elettroencefalogramma ad alta densità sulla propria testa e di dormire nel laboratorio del sonno. Nella notte li abbiamo risvegliati più volte, una procedura chiamata risveglio forzato, e abbiamo domandato loro se stavano sognando, se si ricordavano il contenuto del sogno e, fra le altre domande, se nel sogno avevano provato una sensazione di paura. Quello che abbiamo trovato è che ad attivarsi mentre proviamo paura nel sonno sono regioni come l'insula e la corteccia cingolata mediale. Si tratta di regioni che si attivano anche durante la veglia.
Grazie a 256 elettrodi applicati sulla testa dei partecipanti è possibile localizzare con notevole precisione la sede corticale che genera segnali elettrici. In altre parole, è possibile attribuire l'attività registrata a piccoli gruppi di neuroni. Il primo dato sorprendente è che le regioni del cervello che reagiscono alla paura nel sonno sono le stesse che si attivano quando siamo svegli. Ciò significa che mentre sogniamo, il nostro cervello continua quindi incessantemente a lavorare e a elaborare informazioni, come se si trovasse in una situazione reale. Di fronte a situazioni spaventose, l'insula si mette al lavoro perché è responsabile delle esperienze emozionali. La corteccia cingolata mediana gioca invece un ruolo importante nella preparazione a una reazione motoria e comportamentale in caso di pericolo. L'attività di entrambe è regolata dalla corteccia prefrontale, che durante la fase REM è poco attiva. In una fase intermedia, ai partecipanti è stato chiesto di aggiornare un diario dei sogni da casa per una settimana, descrivendo le emozioni provate. Al termine di questo periodo sono tornati in laboratorio, questa volta in uno scanner a risonanza magnetica. Virginie Sterpenich, ricercatrice e neurobiologa.
Abbiamo osservato il funzionamento del loro cervello in stato di veglia. Abbiamo sottoposto loro delle immagini negative, di cose che fanno paura, come un coccodrillo o uno squalo, e abbiamo guardato come il loro cervello reagiva di fronte a situazioni disturbanti. Ciò che abbiamo constatato è che più i partecipanti nella settimana precedente hanno sperimentato delle emozioni negative nel sonno, meglio reagivano di fronte a queste immagini in stato di veglia. La corteccia prefrontale, che si trova nella parte frontale del cervello, ha una funzione di controllo delle regioni deputate alle emozioni, come l'amigdala. Più facciamo sogni contenenti emozioni negative durante la notte, meglio la corteccia prefrontale regola l'attivazione delle regioni cerebrali della paura, inibendole. Detto in altre parole, più facciamo brutti sogni, meglio sappiamo controllare le nostre emozioni durante la veglia.
Mieux on contrôle nos émotions à l'éveil.
Il sogno, dunque, e più in particolare il brutto sogno, è una sorta di allenamento, di simulazione che permette al nostro cervello di meglio affrontare la realtà. Un meccanismo valido solo quando il sonno è intensità emozionale moderata, ovvero quando non siamo di fronte a un sogno terrifico o a un incubo, che invece hanno un effetto di destabilizzazione del sistema cerebrale. Da un punto di vista neuroscientifico, però, l'esperienza onirica, l'origine del suo contenuto e la sua interpretazione rimangono a oggi un mistero, nascosto in quel complesso strato corrugato di materia grigio-rosea chiamato cervello.